Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati a Storie da Alessandra Petitta. Volevo essere una farfalla, edizioni Mondadori, è il titolo del libro di Michela Marzano, oggi nostra ospite. Bentrovata.
Grazie, saluti a tutti.
Professione filosofa, scrittrice, autrice di saggi di filosofia e adesso di questo libro autobiografico uscito i primi di settembre che ha per sottotitolo Come l'anoressia mi ha insegnato a vivere. In copertina, su fondo blu, è disegnata la figura di una donna, giovane, con un corpo esile, un vestitino bianco leggero che lascia scoperte le gambe, sospese per aria, senza scarpe, i piedi nudi che non toccano terra. Non si vede il suo volto, non si vedono le spalle, le braccia, mezza donna e l'altra metà si intuisce farfalla. Ha scelto lei la copertina?
In parte, nel senso che era complicato cercare un'immagine per illustrare da un lato la mia vita, dall'altro lato questo tema così difficile e doloroso, quindi volevo un'immagine di leggerezza, però al tempo stesso non volevo proprio una farfalla, perché c'è già nel titolo, volevo essere una farfalla ed è inteso in senso metaforico, e quando poi mi è stata proposta questa immagine mi sembrava che dava una leggerezza a un tema effettivamente forse un po' pesante.
Dopo diversi saggi filosofici pubblicati in Francia e in Italia, con questo romanzo lei appunto ha deciso di raccontare la sua battaglia contro l'anoressia. È corretto chiamarla battaglia?
Allora, io non è un termine che utilizzerei, intanto perché appunto è un linguaggio più di guerra che di vita di tutti i giorni. Io direi che quello che ho cercato di raccontare è stato il percorso, cioè il percorso che mi ha portato progressivamente da un lato a rendermi conto che ero confrontata a un sintomo, perché appunto l'anoressia è un sintomo di un malessere profondo. Quindi questo percorso mi ha portato prima a rendermi conto, perché c'è sempre l'incertezza, soprattutto dati alcuni luoghi comuni, perché quando si parla di anoressia la tendenza è quella di dire una persona anoressica non ha fame, mentre in realtà nel mio caso, ma nel caso della maggior parte di persone che soffrono di questo tipo di problemi, il problema non è tanto di non aver fame, ma di aver tantissima fame, ma di sentire di non avere il diritto di mangiare. Quindi già l'identificazione del sintomo è difficile. E poi appunto il percorso che mi ha progressivamente permesso di capire il motivo per cui era emerso questo sintomo e progressivamente capire come imparare a convivere con quella frattura, con quella debolezza che poi in fondo caratterizza ognuno di noi.
Era adolescente quando ha avuto i primi sintomi. Quando ha capito, quando ha avuto la consapevolezza di essere di fronte a questo tipo di malattia, quando si è resa conto?
Pian piano, nel senso che io quando ho cominciato, quando poi il sintomo è diventato evidente, quando dico evidente vuol dire che avevo perso molti chili e tutta una serie quindi di fattori anche biologici si erano manifestati, come dire, la prima volta che ho sentito questa parola anoressica è stata ero andato a consultare una psichiatra che mi ha proprio etichettato, cioè io sono uscita anche abbastanza perplessa e turbata dall'incontro, perché la diagnosi era lei è anoressica. Solo che quando uno ascolta lei è anoressica, che tra l'altro è una frase terribile perché uno non è identificato con il sintomo che ha, non riesce bene a capire, proprio perché non sa che meccanismo c'è dietro. Pian piano, a partire da lì, ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché mi sentivo in colpa quando mangiavo. E quindi come mai mi sentivo in colpa quando mangiavo? Perché sentivo di non dover e di non poter mangiare. E quindi poi a partire da lì, verso 21-22 anni, è cominciato un processo molto lungo che mi ha permesso poi di capire cosa c'era dietro, perché poi anche lì la cosa per me importante in questo libro è cercare di spiegare quello che c'è dietro, perché se di sintomo si tratta, quello che è importante è cercare di capire quello che c'è dietro, cioè un sentimento di abbandono, di vuoto, di perdita, di non accettazione, di mancanza, di non amore e così via.
Che tipo di rapporto aveva con i suoi genitori? Come hanno reagito alla notizia della sua malattia?
Beh, la reazione credo che sia la reazione che hanno un po' tutti i genitori che sono confrontati alla sofferenza dei propri figli. Cioè c'è un senso di impotenza, un senso di disperazione anche, un senso probabilmente anche di colpa. Come mai? Perché? Perché lei? Perché ora? Cosa ho fatto? Cosa non ho fatto? Quindi questa è una reazione naturalmente immediata. Allora, il problema è che nonostante tutto, poi arrivati a una certa età, i genitori non possono più far qualcosa, anzi è peggio se vogliono intervenire, perché a quel punto la difficoltà è che è ognuno di noi, chi sta male, che deve cercare di capire perché, per come, ricostruire pezzi del proprio passato, cercare di rintracciare anche fili interrotti, il non detto, il non fatto, il non capito, il non ripetuto, il ripetuto, e poi mettere questi pezzi del puzzle insieme per cercare di capire quello che è successo. Però spetta poi a ognuno di noi, spetta alla persona. I genitori quello che potevano fare lo hanno fatto. Naturalmente diverso il discorso quando i genitori si rendono conto che c'è un problema di questo genere di fronte a bambine ancora molto piccole, perché in quel caso naturalmente sono loro che devono intanto prendere molto sul serio il problema e non sottovalutarlo e non dire è un momento, passerà, perché purtroppo queste sono cose che non passano così. E in quel caso c'è effettivamente la necessità di cambiare le dinamiche interne familiari. Quando si ha a che fare con una giovane donna di 20, 25, 30, 40 anche, perché questo sintomo si sta estendendo, ci sono delle donne che cominciano a soffrire di questo tipo di sintomo a 40 anni, beh, in quel caso non sono più i genitori, non sono più le dinamiche di quando si era piccoli, sono le nuove dinamiche che si sono costruite e che bisogna decostruire proprio per cercare di uscire da questa prigione all'interno della quale ci si trova.
Una prigione senza sbarre difficile da spiegare agli altri. Come scrive nel suo libro Volevo essere una farfalla, ne ascoltiamo uno stralcio dalla voce di Laura De Luca.
La cosa più difficile è far capire quella sofferenza che è dentro, immensa, senza fondo, che non lascia trasparire nulla. Perché dall'esterno non si vede nessun segno, nessun indizio, nessuna spiegazione razionale. Anzi, se si guarda dall'esterno, tutto va bene. Hai tutto, assolutamente tutto. Bellezza, intelligenza, sensibilità, una famiglia, degli amici, dei diplomi. Non sei malata. Cioè, sì, lo sei, ma nell'unico senso inaccettabile del termine, perché per gli altri sei tu che sei all'origine della tua malattia. E allora come far capire agli altri che in quel magnifico tutto manca l'essenziale? Come spiegar loro che nonostante tutto quello che si ha, manca la semplice e banale evidenza che vivere è bello? Come trovare le parole per dire che manca la gioia, manca la pace, manca la forza di affrontare il mondo, manca la voglia? È difficile spiegare cosa voglia dire avere paura di uscire di casa, il pensiero ossessivo che sarebbe bello chiudere per sempre gli occhi e non svegliarsi più, la tentazione di prendere un coltello, di ferirsi, farsi male per sentire un po' meno male, perché la vita non la si riesce a vedere in modo diverso, perché sembra una prigione senza porta, anche se la porta esiste per gli altri, basterebbe aprirla, un semplice gesto, impossibile, perché è meglio morire che decidere di non essere più esattamente quella persona che si è fatto di tutto per essere, quella che merita di vivere, quella che ha il diritto di farlo. In quei momenti non è la morte che fa paura, è la vita, perché la morte è solo una liberazione da quell'incubo che ti annienta.
In studio per l'appuntamento di storie Michela Marzano, filosofa, autrice di Volevo essere una farfalla, come l'anoressia mi ha insegnato a vivere. Ne abbiamo appena ascoltato un breve passo e lei dice in quei momenti non è la morte che fa paura ma la vita. Secondo lei quanto è forte la paura di vivere nelle nuove generazioni?
È enorme. enorme perché purtroppo c'è questo senso di impotenza. Cioè, viviamo in un mondo veramente difficile, tanta disoccupazione, tanti problemi economici, tanti problemi politici, un'immagine di un'Italia anche complicata in cui sembra che in realtà non sono le competenze e non è il merito che viene premiato. Questa impotenza naturalmente si trasforma in paura, perché come fare quando le porte sembrano chiuse? Io credo che la cosa peggiore che ci sia nel mondo, che accada ad ognuno di noi, è quando si ha la sensazione che la porta della stanza in cui ci si trovi è chiusa. E la grande difficoltà è andare, cercare la maniglia della porta, aprirla e far entrare la luce. E quindi cosa si deve poter cercare di fare? Fare delle iniezioni di speranza, perché solo la speranza può contrastare la paura e solo la speranza ci permette di dare un senso al nostro presente, perché ci permette di proiettarci nel futuro.
Un filosofo tedesco, Feuerbach, diceva: noi siamo quello che mangiamo, la nostra identità, la nostra salute passano per quello che ingeriamo e per il modo in cui lo ingeriamo. Cosa significava per lei non mangiare?
Allora, Feuerbach dice: noi siamo quello che mangiamo. Allora, io permetterei di dire: no, noi non siamo quello che mangiamo, noi siamo ben altro, però abbiamo bisogno di mangiare per vivere. E quindi nel momento in cui si decide, anche se questa decisione non è necessariamente razionale, inconscia, inconsapevole, di non mangiare, c'è in atto un processo che porta inevitabilmente alla morte. Allora, ci sono delle persone che muoiono, ci sono delle persone che non ce la fanno, quindi ci sono incidenti cardiaci, ci sono persone che si suicidano e poi ci sono persone che convivono tutta la vita con questo sintomo e che però muoiono psichicamente. E quindi che tipo di vita è? Allora, nel mio caso è stato un modo esasperato che ho probabilmente trovato per dire no. Allora, no cosa? No, non sono quella che voi avete sempre voluto che io sia. No, io sono anche altro rispetto a quell'immagine che voi avete proiettato su di me. No, io non ce la faccio più a cercare di essere sempre all'altezza del vostro giudizio. No, io sono anche una persona fragile che ha bisogno di prendersi cura di sé. Quindi c'è una serie di no. E paradossalmente c'è anche un sì, perché se c'è questo sintomo vuol dire che a un certo punto la persona vuol poter essere colei che è, vuol potersi liberare dalle ingiunzioni, dalle norme, dai doveri, vuol poter dire sì alla vita, solo che è un sì paradossale, perché si vuol dire sì, però si passa per un no che può essere mortale.
Ha chiesto aiuto o è stato un viaggio dentro se stessa che ha iniziato da sola e finito da sola?
No, io ho chiesto aiuto, anche per riprendere la domanda di prima, quando si dice no, si dice sì, è un grido di dolore, quando non si hanno le parole per dirlo in maniera diversa. E proprio per uscire da questo sintomo bisogna riuscire a trovare le parole per dire quello che non va, però per riuscire a trovare le parole probabilmente è necessario appunto chiedere aiuto a qualcuno, farlo con qualcuno. Allora, nel mio caso, all'inizio le cose non hanno funzionato proprio benissimo, perché ho cominciato una psicoterapia e nel mio caso non ha funzionato, perché il sintomo è anche un modo di proteggersi. È un modo di, appunto, io controllo il cibo e cerco di controllare tutto quello di incontrollabile che c'è dentro di me, perché c'è una grandissima paura. Quindi staccarsi troppo velocemente dal sintomo può essere devastante ed è quello che è un po' successo. In questa psicoterapia troppo veloce forse c'è stata la non comprensione del fatto che nel mio caso il sintomo mi proteggeva anche da qualcosa di profondamente doloroso. Poi c'è stato un secondo atto, un secondo tempo in cui ho cominciato una vera e propria psicanalisi lunghissima, di tantissimi anni. Per di più io l'ho fatta in francese, perché io ho lasciato l'Italia, sono andata a vivere in Francia, quindi io l'ho fatto anche in un'altra lingua. E in questi tanti anni, accanto a una persona che poi in realtà non dava consigli, perché non si tratta di dar consigli, era lì un po' come uno specchio che mi permetteva di parlare, di dire, di piangere, talvolta anche di urlare, perché bisogna tirarla fuori poi questa rabbia, questo dolore, questa sofferenza che c'è dentro, attraverso queste sedute di analisi, di psicanalisi, che sono durate appunto tanti anni, pian piano sono riuscita a ritrovare il filo che mi ero persa un po' per strada.
Che rapporto ha oggi con il suo passato?
Dunque, io ho un rapporto, direi, sereno. Sereno non perché abbia potuto riparare quello che non è andato bene, quello non lo si ripara mai, cioè quello che è stato il dolore molto forte, resta, è un po' come quando uno si ferisce e poi la ferita si cicatrizza, però la cicatrice resta. Però sereno nel senso che ormai è passato, nel senso che io ormai sono capace, almeno credo, almeno spero, di pensare al presente, e dico apposta presente invece di futuro, perché la cosa che ho capito è che la vita è oggi, è già ora che io costruisco quello che poi sarà, e quindi ho imparato a prendere il bene e il male, perché poi naturalmente ci sono anche dei momenti difficili, non voglio dire che tutto sia semplice, nella vita le difficoltà si incontrano, anche il dolore lo si incontra, il dolore fa parte della vita, fa parte della condizione umana che è intrinsecamente legata al mondo, alla realtà, alla durezza, alla perdita e tutto ciò. Però quello che io cerco di fare oggi proprio è pensare all'oggi, cioè chi io sono oggi, sapendo che non sono più quella bambina piccola che piangeva e che aveva bisogno di essere consolata, ricordandomi però sempre che quella bambina piccola che avrebbe forse avuto bisogno di essere consolata me la porto dentro.
Siamo abituati a pensare al corpo e alla mente come due cose separate, una dicotomia che appartiene alla persona. Questa malattia invece obbliga in qualche modo a riflettere sull'intimo rapporto tra corpo e mente, tra corpo ed emozioni.
Assolutamente, questo tra l'altro è uno proprio dei problemi della tradizione filosofica, nel senso che tradizionalmente per secoli si è pensato che si dovesse proprio credere all'esistenza di una differenza radicale. Mentre in realtà l'essere, la persona, ogni persona è e esiste anche e grazie attraverso il proprio corpo. È attraverso il proprio corpo che si vive ogni giorno e attraverso il proprio corpo che si incontrano gli altri. C'è una relazione di coappartenenza. Cioè, come diceva Marlowe Ponty, il grande filosofo, diceva ognuno di noi è il proprio corpo e ha il proprio corpo. Cioè io ho il mio corpo perché effettivamente non mi posso ridurre semplicemente alla mia corporeità, ma io sono il mio corpo perché ogni volta che faccio qualcosa al mio corpo lo faccio a me stesso. Ed è questo effettivamente che poi svela anche questo sintomo dell'anoressia. E solo nel momento in cui si impara che il corpo non è semplicemente un pacchetto, non è semplicemente una cosa che io posso prendere, distruggere, vendere, eccetera, che io poi imparo anche a vivere nel mondo e a relazionarmi con gli altri in una maniera più equilibrata, in una maniera più piena.
Torniamo ad ascoltare un breve passo tratto dal libro, dalla voce di Laura De Luca.
Vincere il concorso era la cosa più importante, l'unico modo per andarmene di casa, ma anche l'unico modo per non diventare a mia volta una fallita. Mio padre era ossessionato dal fallimento e per riuscire nella vita non c'erano 250.000 soluzioni, dovevo essere la più brava. Arrivata alla normale, è stato il trionfo del dovere. Mi ricordo che nei corridoi si raccontava che il più bravo avesse fatto 6 esami il primo anno. Io allora ne ho fatti 9 e in 2 anni li ho finiti tutti. E mi sono laureata in 3 anni e una sessione, con una tesi in 2 volumi sul rapporto tra essere e dover essere. Quei problemi logici sull'impossibilità o meno di derivare le proposizioni normative da quelle descrittive mi divertivano. La logica mi rassicurava, tutto era chiaro, limpido, cristallino. E poi era bello vedere che tra l'essere e il dover essere non c'era alcun rapporto, che potevo anche non essere la persona giusta e perfetta che papà avrebbe voluto che fossi, ma che potevo diventarlo, perché il dovere implica il potere, come mostrava Kant. Quindi bastava dovere, come voleva si dimostrare. Peccato che nel frattempo avessi cominciato a sentirmi in colpa quando mangiavo. Peccato che il giorno della laurea pesassi solo 35 kg e annegassi nel completo rosa che mi avevano fatto comprare per l'occasione. Le ossa appuntite, i capelli corti corti, perché avevo cominciato a perderli. Visti gli attestati degli studi compiuti, visto il risultato dell'esame da lei sostenuto con lode, le conferiamo la laurea di dottore in filosofia. L'aula magna dell'Università di Pisa ride con me. È fine giugno e fuori incomincia a far caldo. Io ho freddo, ma sono felice. Sono stata la più brava.
Abbiamo appena ascoltato un breve passo del libro Volevo essere una farfalla, come l'anoressia mi ha insegnato a vivere, di Michela Marzano, quest'oggi nostra ospite a Storie. Il suo libro ha la forma narrativa di un diario, ma non ci sono date particolari, sono descritti invece momenti, pensieri, riflessioni. Spesso lei si rivolge a se stessa, altre volte invece si rivolge a chi legge. Scrivere per lei è stato terapeutico o ha scritto pensando invece di poter aiutare gli altri, di poter aiutare le persone che leggevano?
Allora no, non è stato per niente terapeutico, nel senso che se avessi cominciato a scrivere questo libro quando ancora stavo male, intanto probabilmente non sarei stata capace, perché ci sarebbe stata questa tendenza a voler, mi permetta la parola, vomitare parole sulla pagina, mentre quando si scrive un libro si tratta anche di passare attraverso la mediazione. La scrittura non è mai immediata e spontanea, ma soprattutto non avrei avuto la possibilità di mettere a distanza una serie di cose e di poterne poi anche parlare. Io oggi ne parlo serenamente proprio perché sono uscita da questa tempesta, da questo incubo, direi. Mentre in realtà quello che poi le dice la seconda parte invece è senz'altro vero, cioè per me questo libro è importante perché quello che sono importanti sono gli altri, cioè è una testimonianza per testimoniare varie cose. L'anoressia non è qualcosa di cui ci si deve vergognare, l'anoressia è il sintomo di qualcosa, è il sintomo di un malessere, c'è la possibilità di uscirne. È difficile, però si tratta veramente di prendere sul serio quelle persone che hanno questo sintomo, non perché siano delle pazze, non perché siano delle ammalate, anzi, spesso sono delle persone molto intelligenti, molto sensibili, che chiedono solo di avere la possibilità di vivere.
Lei ha parlato appunto di questo disagio, di questa malattia, solo dopo averla affrontata e superata. Qualche anno fa Oliviero Toscani, ricordo, scioccò l'opinione pubblica con un cartellone, una fotografia, dove Isabelle Caro, una modella anoressica, posava nuda mostrando questo corpo scarno, pelle e ossa. Dopo poco tempo questa ragazza è morta. Lei pensa che tutta questa esposizione mediatica l'abbia ancor più danneggiata?
L'ha danneggiata tantissimo. L'ha danneggiata tantissimo ed è qualcosa effettivamente a cui bisogna veramente riflettere prima di sbattere in prima pagina una persona che ha dei problemi. Nel caso di Isabelle Caro, il problema è che è stata strumentalizzata la sua sofferenza, e questa ragazza che cercava di essere vista e ascoltata nella sua sofferenza si è trovata prigioniera ancora di più del proprio sintomo, perché se è potuta apparire, essere, sono stati fatti dei cartelloni enormi che hanno tappezzato mezza Europa, è diventata conosciutissima, ma è lui diventata grazie al sintomo. Allora, come sarebbe potuta uscire da quel qualcosa che le ha permesso forse per la prima volta di essere vista e ascoltata? E questa è una cosa secondo me molto importante. Bisogna evitare, il problema dell'anoressia va affrontato, è stato troppo ignorato. Quello, un invito che io ho veramente voglia di fare è ai giornalisti, radiotelevisivi: non strumentalizzate queste persone, perché il rischio è altissimo. Non è per fare audience che si deve cercare una ragazza che ha dei problemi, metterla davanti una telecamera, perché si gioca in quel momento con la vita di una persona.
Può sorprendere che una persona come lei, così in vista, abbia deciso di raccontarsi, di raccontare pubblicamente le sue debolezze, i suoi limiti. Come hanno reagito le persone che la conoscono? Pensa sia cambiata la sua immagine pubblica?
Allora, non so se sia cambiata la mia immagine pubblica, spero di no. E comunque non importa, ecco, quello è soprattutto il punto. Non importa perché per me quello che era fondamentale, ma fondamentale anche proprio nel mio modo di far filosofia, cioè se io mi occupo di filosofia morale, se io mi occupo di etica, è perché c'è una fragilità intrinseca all'essere umano. Allora, se io difendo l'esistenza di questa fragilità e considero la filosofia morale uno strumento per proteggere questa fragilità, era anche giusto a un certo momento dire anche io sono fragile, anche io ho le mie debolezze, ed è anche per questo che ho cambiato modo di far filosofia, perché io all'inizio mi occupavo di logica, mi occupavo di questioni molto astratte. Progressivamente ho cambiato modo di far filosofia anche perché avevo attraversato quello che ho attraversato. Come dice Hannah Arendt, che per me è una delle filosofe più importanti, un pensiero che non parte dall'evento è un pensiero che non ha senso. Allora, nel caso di Hannah Arendt, l'evento erano le macerie dalle quali eravamo circondate dopo il totalitarismo. Bisognava partire da lì per poter pensare. Nel mio caso, l'unico evento, cioè ciò che mi aveva attraversato e sconvolto, è stata questa anoressia, è stato questo dolore. Dovevo quindi partire dalle macerie del mio corpo per poter pensare in maniera diversa e aiutare le persone, dando loro strumenti anche critici per affrontare le difficoltà che incontrano nella loro vita.
Il rapporto pieno vuoto oggi è un rapporto drammatico, si tende a riempire sempre di più. Il concetto di saturazione è un concetto molto contemporaneo. Ecco, due eccessi dove sembra non esserci più lo spazio, non esistere più lo spazio per l'equilibrio.
E infatti è proprio questo che manifesta anche l'anoressia, cioè il passare dal tutto al niente, dal vuoto al pieno. Quando si utilizza il cibo, lo si utilizza proprio per manifestare qualcosa. Da questo punto di vista l'anoressia è un sintomo contemporaneo, come ha giustamente detto lei. Siamo effettivamente in una società in cui c'è questo vuoto, perché siamo in una società in cui c'è vuoto di senso, vuoto di pensiero, vuoto di valori, eccetera. Ci si riempie di tante cose che però non ci nutrono realmente, e quindi poi in realtà il meccanismo si inceppa, perché tutte queste cose di cui ci riempiamo in realtà non ci soddisfano. Perché di cosa si nutre poi l'essere umano? L'essere umano si nutre di valori, si nutre di verità, e siamo in un mondo che fa a pezzi la verità, perché crea menzogne, crea finzioni, crea tutta una serie di cose che in teoria dovrebbero riempirci, ma che in realtà ci svuotano. Allora, qual è l'equilibrio che si dovrebbe cercare di trovare? È l'equilibrio dell'essere, cioè non più apparire, ma essere quello che si è, poter manifestare i propri desideri, andare incontro agli altri, creare dei rapporti anche veri, perché è solo nella verità di alcuni rapporti che ci si nutre realmente.
C'è un'immagine, un pensiero che le viene in mente prima di dormire, un attimo prima di chiudere gli occhi, un pensiero ricorrente?
Ma devo dire che no, cioè tanti anni fa era il cibo, proprio perché ero ossessionata dal cibo. Ecco, la libertà ce l'ho ora, perché diciamo che non ho sempre una stessa immagine o sempre uno stesso pensiero. Forse ripenso a come ho vissuto la giornata, ripenso ad attimi di dolcezza, attimi di gioia, alcune volte ripenso anche a momenti magari difficili, ma non ho un pensiero ossessivo, e questa è la vera libertà.
E con questa sensazione di libertà chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio Michela Marzano per averci raccontato la sua storia, una storia contenuta nel suo ultimo libro dal titolo Volevo essere una farfalla, come l'anoressia mi ha insegnato a vivere, edizioni Mondadori. Grazie ancora.
Grazie a lei.
Vi ricordo che Storie torna martedì prossimo, stessa ora, stessa frequenza. Un saluto da Alessandra Petitta e buon ascolto con i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.